Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatore e ascoltatrice di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Israele ed Hezbollah concordano un cessate il fuoco nel sud del Libano dopo una notte di bombardamenti, ma la fine dell'occupazione non è sul tavolo. Mondialità, gli effetti sul mondo delle tregue contemporanee del Medio Oriente. Regno Unito, si stringe il cerchio attorno a Starmer. La vittoria di Burnham a Makerfield rappresenta una vera sfida alla sua leadership. Francia, il poliziotto che ha ucciso Nahel Merzouk 3 anni fa ha sparato un colpo assolutamente non necessario. Il difensore dei diritti chiede provvedimenti disciplinari. Lavoro in cambio di sesso. Un'inchiesta svela i legami tra il colosso energetico francese Total Energy e un'epidemia di abusi sessuali in Mozambico. A 10 anni dalla morte di Berta Cáceres continua la ricerca dei responsabili per la sua uccisione. In esteri, l'intervista alla figlia Bertita. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare i podcast.
Partiamo dalla situazione in Medio Oriente. I colloqui tra Stati Uniti e Iran, che erano stati previsti per oggi in Svizzera, sono stati rinviati a data da definirsi e l'Iran ha citato gli attacchi israeliani in Libano come motivazione, attacchi che nelle ultime ore hanno causato almeno 47 morti libanese, mentre 4 soldati israeliani sono stati uccisi da Hezbollah. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha condannato fermamente le operazioni militari israeliane e ha messo in guardia dalle immediate conseguenze delle azioni di escalation e ha detto che gli Stati Uniti sono direttamente responsabili, citando proprio le violazioni del memorandum di pace firmato il 17 giugno. Poi nel primo pomeriggio Israele ed Hezbollah, il gruppo appunto libanese, hanno annunciato di aver raggiunto un cessate il fuoco che sarebbe entrato in vigore alle 16 ora locale, quindi le 3 del pomeriggio in Italia. I raid sono andati avanti anche dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, ma questo cessate il fuoco riguarda il Libano del Sud ed è questa una novità. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Trombetta, giornalista esperto di Medio Oriente.
Sicuramente è interessante notare che, almeno come l'hanno presentato, si riconosce Hezbollah come controparte diretta senza passare per Beirut, e questo è un primo dato, diciamo. Però sul terreno è interessante notare come l'accordo, possiamo definirlo globale, quello del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che includeva il Libano, includeva quale Libano? Includeva Beirut, non includeva il sud del Libano. Quindi la dinamica delle ultime ore ci racconta che Israele annuncia l'uccisione di 4 soldati israeliani in Libano. Israele dice allora che Hezbollah ha violato il cessate il fuoco precedente, muoiono tra ieri e oggi, ieri 28, oggi 25 persone, tra cui civili, e alle 3 ora italiana si annuncia un cessate il fuoco diretto. Cosa vuol dire? Che finalmente il sud del Libano viene incluso, viene riconosciuto come un territorio di cui si può negoziare? Questo soltanto, diciamo, le prossime ore, i prossimi giorni ce lo possono dire. E poco dopo le 15 ore ora italiana sono proseguiti i bombardamenti israeliani. Se le cose effettivamente dovessero reggere anche nel sud del Libano, ovvero no raid israeliani, no attività di resistenza anti-israeliana da parte di Hezbollah in Libano, saremo in effetti di fronte a un cessato del fuoco anche per il sud del Libano. Ma questo, lo ripeto, non è la fine dell'occupazione israeliana, non c'è alcun elemento nell'accordo che intima gli israeliani di ritirarsi. Quindi ci si chiede anche cosa significa cessato del fuoco e perché mai Hezbollah dovrebbe interrompere l'attività di resistere a un nemico invasore quando lo stesso nemico, come è accaduto anche dopo il 17 aprile, continua con i suoi bulldozer, con le sue attività, a fare di quel territorio del sud del Libano quello che vuole.
Ma e quindi, se come dicevi, questo è un passaggio ulteriore in qualche modo, se veramente si inserisce il Libano del Sud nel cessate il fuoco, ma considerando quello che dicevi e quindi sul concetto stesso di cessate il fuoco nel contesto libanese, ti chiedo sia come si è creato questo shift e fino a dove arriva questo accordo.
Diciamo, lo spostamento negoziale ipotizzo che derivi da una maggiore pressione iraniana forte di una fiducia presa dopo il memorandum di intesa. Mi sembra, diciamo, guardando proprio ora per ora, giorno per giorno, gli atteggiamenti dei vari attori negoziali, E mesi fa o settimane fa che il Libano fosse dentro all'accordo globale non era scontato. Poi a un certo punto hanno inserito il Libano e su quello gli Stati Uniti hanno cominciato ad accettarlo senza porre condizioni, ovvero a dire va bene, dobbiamo mettere dentro anche il Libano, ma con il caveat che dicevo prima, ovvero non si attacca a Beirut e non si attacca a Israele. Dentro a questa equazione rimaneva fuori il sud del Libano. Poi a un certo punto, visto che a questo punto il Libano, come l'hanno inteso nella forma minima, diciamo Beirut, è stato inserito anche nel memorandum d'intesa, e la famosa dichiarazione, no, quella dell'altro giorno di Trump, in cui ha detto basta israeliani, voi con Hezbollah non ce la fate, lasciamo fare, chiediamo ai siriani di farlo che lo sanno fare meglio, voi ogni volta tirate giù un palazzo ma non funziona così. Quello è stato un altro spostamento importante, hanno mandato un segnale secondo me all'Iran per dire noi Stati Uniti siamo in qualche modo d'accordo nel proteggere i civili libanesi. Vediamo fino a quanto regge, come dici tu, questa cosa. Però lo spostamento c'è stato, anche discorsivo, da parte di Trump. A quel punto, secondo me, lo stesso Iran, che nei media, insomma, secondo i media israeliani, del Golfo e anche libanesi, degli attori che ha mediato insieme all'Arabia Saudita, al Qatar e agli Stati Uniti l'accordo, il cessato del fuoco, quello di oggi, delle 15, lo stesso Iran si è sentito, secondo me, di mettere sul tavolo una carta in più, ovvero non soltanto più Beirut, ma anche i raid israeliani che sono avvenuti in queste ultime ore devono cessare. E i raid sono stati intensi da ieri sera a oggi. Per dirla in maniera estremamente sintetica, l'Iran sta guadagnando fiducia e quindi si sta allargando a livello negoziale, provando a mettere piano piano delle fiche sul tavolo. Prima il Libano non c'era, poi c'è nel senso Beirut, adesso c'è Beirut più qualcosa. Da vedere questo qualcosa. Al netto di questi spostamenti che hanno un breve termine di durata, sul terreno Trump può fare quello che gli pare, vincere, perdere elezioni di medio termine, può andarsene, può rimanere alla Casa Bianca, può cambiare la Costituzione, può fare quello che vuole, ma sul terreno gli attori forti, locali, rimangono. Israele e Hezbollah, noi e te, tra 2 o 3 anni continueremo a dirci le stesse cose. Grosso modo, le palline sul terreno, con questo modo di fare, rimarrà. Impossibile, Martina, pensare che da 2 o 3 anni gli Hezbollah si sono, diciamo, tranquillizzati e in Israele abbia vinto un governo di sinistra apparentemente aperto e inclusivo che voglia cambiare la dinamica. Quindi dove andiamo? Andiamo verso una radicalizzazione della violenza e del conflitto, che sia statuale, non statuale, mettici quello, tutte le analisi che vogliamo. Insomma, qui continueremo a parlare di un sud del Libano occupato, perché io non credo che Israele voglia ritirarsi dal sud del Libano, a meno che non succedano grandi sorprese. Dubito, secondo me ci può essere una nuova occupazione decennale, come è avvenuto dal 78 in poi dal sud del Libano. Non mi stupirei se tra 10 anni stiamo ancora parlando di questa cosa. Posso essere smentito, magari lo sarò, però secondo me stiamo andando verso un'occupazione stabile israeliana nel sud del Libano, con un aumento della resistenza armata di Hezbollah, con quindi costi umani impressionanti e una radicalizzazione su tutti i fronti.
Questa tregua si inserisce nel solco di una lunga serie di tregue fragili e temporanee che hanno segnato il Medio Oriente nell'ultimo anno. Sentiamo Alfredo Somoza.
Nella confusione totale, in mezzo a continue smentite, le acque del Golfo Persico sembrano finalmente destinate a tornare alla normalità. Il conflitto è stato promosso da Israele, seguito a ruota dagli Stati Uniti per fermare il programma nucleare iraniano, ma nel frattempo la crisi che ne è derivata ha dispiegato un'altra serie di questioni che va ben al di là della capacità di arricchimento dell'uranio di Teheran. Anzitutto emerge una lotta per l'egemonia geopolitica nel Medio Oriente, tra le due potenze militari dell'area, Israele e Iran. Eliminata la potenza di fuoco iraniana, obiettivo che tuttavia non pare essere stato conseguito, Israele non avrebbe più antagonisti nella sua area geografica vitale. La supremazia delle sue forze armate, il monopolio sulle armi nucleari sarebbe una totale garanzia di sicurezza. Per questo la mossa israeliana aveva un bersaglio dichiarato, l'Iran, e uno occulto e molto ravvicinato, cioè l'estirpazione di Hezbollah dal sud del Libano. Per gli Stati Uniti l'obiettivo si fa più fumoso: l'intelligente risposta iraniana ai bombardamenti, mirata a bloccare lo stretto di Hormuz, attaccare gli alleati locali di Washington e colpire basi militari statunitensi, ha messo a nudo una verità. Ai paesi del Golfo, per essere al sicuro, non basta più ospitare basi a stelle e strisce. Infatti, nel frattempo, si sta delineando un'iniziativa diplomatica finalizzata a coordinare militarmente Pakistan, Arabia Saudita, Egitto e Turchia. Si creerebbe così una specie di NATO sunnita, risultato indesiderato sia a Tel Aviv sia a Washington. Alcuni osservatori ne deducono che l'Iran sta uscendo vincitore da questo confronto. Non è così. Per resistere, l'Iran ha sacrificato la pedina libanese, indebolendosi. Inoltre si trova con una classe dirigente dimezzata e con una situazione interna difficile che già prima del conflitto era compromessa dal punto di vista economico e la cui evoluzione ancora non si riesce a valutare con chiarezza. Comunque sia, si sta andando verso una normalizzazione dello scenario medio orientale, con un'eccezione, la situazione palestinese. La tregua a Gaza è una farsa, il Board of Peace una barzelletta, mentre è drammaticamente seria l'ipotesi dell'occupazione totale da parte israeliana di quelli che dovevano essere i territori dello spiccato futuro Stato palestinese. Bisognerà capire come uscire dal ritornello che recita due popoli, due stati, perché l'ipotesi di due stati è ormai un miraggio. Per Israele, che sta andando verso il voto, si pone una questione centrale: cosa fare con i milioni di palestinesi che resteranno dentro i confini della grande Israele? Apartheid o federazione? Su questo si gioca il destino del paese, già profondamente lacerato dalle sempre più insanabili differenze di vedute tra le diverse tribù che lo compongono. Con la pessima gestione del conflitto iraniano, gli Stati Uniti hanno perso definitivamente il loro ruolo di pacificatori, capace di imporre l'ordine con le buone e con le cattive. Hanno inanellato un fallimento dopo l'altro, dell'Ucraina al Golfo, cui non fa certo da contrapesso il tanto declamato successo in Venezuela con il sequestro di Nicolás Maduro. Bisognerà capire se sulle macerie che resteranno sul terreno alla fine del secondo mandato di Trump si riuscirà a ricostruire un ordine multilaterale degno di tal nome. La Cina, che è rimasta formalmente fuori da tutte queste turbulenze, non vede l'ora, perché in quel contesto si vedrà effettivamente chi conta di più e chi conta di meno nel mondo del XXI secolo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo ora nel Regno Unito, perché si è aperta una vera e propria sfida alla leadership del premier Keir Starmer, dopo che Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive a Markerfield, quindi è tornato in Parlamento e ora può davvero lanciare la sfida a Starmer con l'obiettivo di sostituirlo al vertice dei Labour e quindi del governo. Sentiamo Daniele Fisichella.
Andy Burnham, 24,927.
Meno di 25.000 voti possono aver cambiato il corso politico della Gran Bretagna.
And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
A Markerfield, un piccolo centro ad un'ora da Manchester, ha vinto Andy Burnham, ex sindaco proprio di Manchester, laburista, che dal nord dell'Inghilterra, del quale è stato qualche anno fa ribattezzato il re, the King of the North, è pronto ad andare a Westminster per prendersi la guida del partito e anche del paese.
We are going to lay out a new path for Britain. There was a risk that we would carry on seeing Britain and the politics of our country go down a path towards greater darkness. We will bring people back together.
La vittoria di Burnham era annunciata, si trattava pur sempre di un seggio storicamente rosso, ma aver sconfitto i nazionalisti di Nigel Farage dopo la disfatta delle elezioni locali di maggio è comunque una buona notizia per la sinistra britannica. Adesso però si apre uno scenario nuovo, perché Burnham non ha mai fatto segreto di voler sfidare il premier e Keir Starmer non è uno che si tira indietro.
I don't think that's a good thing for the country to plunge us into chaos, but if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run, I will stand, and I've said repeatedly I'm not going to walk away from that.
Il primo ministro è pronto ad accettare la sfida, nonostante in molti gli chiedano di farsi da parte. La sua popolarità è ai minimi storici e il Labour, nonostante una maggioranza record ottenuta alle elezioni due anni fa, oggi nei sondaggi è dietro a Reform UK. Starmer si prenderà tutto il weekend per rifletterci. Una corsa alla leadership in questo momento storico rischia solo di far aumentare l'instabilità politica del Regno Unito, mentre andare ad elezioni anticipate anche con un nuovo leader rischia di consegnarlo ai populisti.
Fa fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Ed ora in Francia, a 3 anni dalla morte di Nahel Merzouk, il giovane ucciso nel 2023 da un colpo di arma da fuoco sparato dalla polizia a Nanterre, il difensore dei diritti ha pubblicato oggi le conclusioni della sua indagine sulle dinamiche del ragazzo. Sentiamo Francesco Giorgini.
Il difensore dei diritti, autorità amministrativa indipendente, ha chiesto al Ministero dell'Interno di ingaggiare una procedura disciplinare contro il poliziotto che 3 anni fa, il 27 giugno 2023, a Nanterre, in periferia di Parigi, uccise con un colpo di pistola al petto a bruciapelo un ragazzo di 17 anni, Nahel Merzouk, alla guida di un'auto a noleggio che cercava di sfuggire ad un banale controllo stradale. Magari l'atroce errore di un poliziotto di 38 anni, padre di famiglia, lodato dalla gerarchia, con tanto di encomi ufficiali, tra l'altro dal famigerato e sinistro ex prefetto di Parigi Didier Lallement, per l'azione di repressione, o secondo la formula ufficiale di mantenimento dell'ordine pubblico, durante la rivolta dei gilet gialli. Atroce errore magari, ma pur sempre un omicidio volontario, secondo la procura di Nanterre, che ne ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio e all'epoca la detenzione provvisoria, durata 4 mesi. In un clima di tensione sociale dopo la settimana di insurrezione dei giovani delle Baglie in tutta la Francia, seguita la morte di Nahel. La Corte d'Appello aveva riqualificato il reato del poliziotto in violenza avendo causato la morte, ma qualche giorno fa la Cassazione ha annullato il giudizio della Corte d'Appello aprendo la strada ad un processo per omicidio. Così la situazione giudiziaria. Ma la richiesta del difensore dei diritti, supportata dalle 39 pagine di conclusione dell'inchiesta indipendente, è di sanzione disciplinare, che non c'è stata né dal Ministero né dalla gerarchia. Il poliziotto è stato pienamente reintegrato con l'integrità della paga e dei contributi regressi anche durante la detenzione preventiva, con tutti i premi d'anzianità, senza un solo giorno di sospensione salariale. È stato certo mutato, ma per una destinazione di sua scelta, da cui la richiesta ufficiale di sanzione al Ministero dell'Interno da parte dell'autorità amministrativa indipendente, che di fatto si chiede come mai un poliziotto che, secondo tutte le inchieste ufficiali, che siano amministrative, disciplinari o giudiziarie, ha infranto numerose volte nel corso dello stesso intervento diverse regole, tanto di ingaggio che di procedura e infine deontologiche, nonché non rispettato consegne e orientazioni tanto di intervento che di politica penale trasmesse dalla gerarchia, non incorre in nessuna sanzione amministrativa e disciplinare. Domanda tanto più ingombrante e legittima che la catena di infrazioni ed errori di giudizio del poliziotto si concludono con l'omicidio di un ragazzo di 17 anni per resistenza pubblico ufficiale. Per gli avvocati della famiglia di Nahel, l'assenza di sanzioni è l'ulteriore segnale palese dell'unità di corpo tra le forze di polizia e della protezione dello Stato di cui possono godere, anche a discapito o malgrado, la giustizia. Un segnale reiterato per il quale la Francia è già stata denunciata tanto di fronte alla Corte Internazionale dei Diritti che da ONG e associazioni come Amnesty o la Lega dei Diritti Umani, e che il difensore dei diritti chiede di correggere con la domanda di sanzioni contro il poliziotto indirizzata oggi al Ministero dell'Interno.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Lavoro in cambio di sesso è quanto emerge da un'inchiesta sui legami tra il colosso energetico francese Total Energies e un'epidemia di abusi sessuali in Mozambico. Shauki Senussi ne ha parlato con Simone Ogno di Recommon, che ha contribuito all'inchiesta.
Sì, è un'inchiesta che è uscita un paio di giorni fa ed è stata curata da un consorzio internazionale di media indipendenti guidate da Forbidden Stories, a cui hanno partecipato anche altre organizzazioni come ad esempio Source Material, e poggia su altre inchieste realizzate in passato dalla stessa Source Material, da Le Monde, soprattutto da Politico a novembre del 2024, che descrivono un contesto di sistematica violazione dei diritti umani a capo del Gado, nel nord del Mozambico, dove soprattutto nella penisola di Afungi insistono due progetti in fase di realizzazione, che sono il progetto Mozambique LNG della multinazionale francese Total Energy e Rovuma LNG in procinto di essere costruito, di ExxonMobil e dell'italiana Eni. In passato queste inchieste hanno mostrato come ci fosse un contesto di sistematica violazione dei diritti umani della popolazione civile, sia da parte degli insorti, dei gruppi armati nell'area, ma anche da parte dell'esercito mozambicano, che fino a ottobre del 2023 era supportato finanziariamente e materialmente da Total Energy in maniera diretta, e poi in maniera indiretta, perché davano i soldi a Total Energy, anche dal consorzio formato da ExxonMobil ed Eni. Ecco, l'inchiesta uscita due giorni fa riprende alcune di quelle investigazioni e fa un focus preciso appunto su un contesto sistematico che è perdurato non solo negli anni passati, ma fino all'anno scorso, almeno rispetto a quelle che sono state le rivelazioni, di episodi di abuso e sfruttamento sessuale nei confronti di donne e ragazze, sia da parte dell'esercito mozambicano, ma anche da uomini legati al progetto Mozambique LNG. E l'investigazione ha mostrato, tramite interviste di campo corroborate da alcune documentazioni, tra cui un leak di un documento inedito delle Nazioni Unite, un rapporto e altra documentazione che in passato anche noi di Recommon avevamo ottenuto tramite delle richieste di accesso agli atti, come dal 2021 in avanti, quindi fino al 2025 almeno, tutto questo sia avvenuto, colpendo appunto nel corpo e a livello psicoemotivo tantissime donne e tantissime ragazze nella regione di Cabo Delgado. E soprattutto questo report delle Nazioni Unite diventa un elemento fondamentale, anche perché non è mai stato pubblicato, quindi c'è stato il leak di questo documento. Il fatto che sia trapelato rischia di conferire un quadro ancora più chiaro di quello che è il contesto dove vanno a trovarsi questi progetti.
Se ho capito bene, lo dice anche il titolo, donne vengono tra virgolette adescate, se volete lavorare dovete fare sesso.
Esatto, ci sono tantissime di queste testimonianze, tante delle quali appunto coincidono sia dal report, quindi ci sono due fonti primarie che dicono questo: innanzitutto il report delle Nazioni Unite con appunto le interviste a tantissime di queste sopravvissute, e poi il doppio check risulta anche che alcune di queste persone furono già intervistate proprio per le inchieste giornalistiche passate portate avanti da soprattutto da Source Material e da Le Monde, e appunto ci sono delle testimonianze che sono anche difficili da leggere, da raccontare, per non entrare troppo nei dettagli di quello che è successo, appunto l'invito è leggerlo, però appunto anche per dare il contesto c'è la testimonianza di una donna, Monjauma, di 27 anni, madre di due figlie, appunto il nome naturalmente è stato cambiato per motivi di sicurezza, che appunto dice che si è trovata costretta a fare questo perché non ci sono posti di lavoro, non ci sono mezzi di sussistenza, quindi tante ragazze e tante donne devono ricorrere ad altri modi per provvedere ai figli e alla famiglia, tra cui quella di prestarsi a questi ricatti sessuali sia da parte dell'esercito che anche dalle persone che lavorano dentro il progetto Mozambique LNG di Total Energy.
È 10 anni dall'uccisione dell'attivista honduregna Berta Cáceres, la sua famiglia continua a combattere per la verità. Oggi è passata in radio sua figlia Bertita, l'ha intervistata Elena Mordiglia e potrete sentire l'integrale questa sera alla trasmissione Sui Generis. Noi ve ne proponiamo un estratto, prima però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Pues este año se presentó un informe por parte de un grupo internacional de investigación.
Quest'anno è stato presentato un rapporto da parte di un gruppo internazionale di investigazione, chiamato Gruppo Interdisciplinare di Esperti Indipendenti, costituito con il patrocinio della Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Questo rapporto mostra, con prove schiaccianti, le responsabilità che dovrebbero essere attribuite dalla Procura dell'Honduras a quelli che noi abbiamo sempre indicato come gli autori intellettuali del crimine, le persone che hanno ordinato e finanziato la sua uccisione e che continuano a godere dell'impunità. Un aspetto importante di questo rapporto è anche quello di evidenziare il finanziamento internazionale ricevuto dall'impresa honduregna che intendeva costruire il progetto idroelettrico, i cui finanziatori, secondo le conclusioni dell'indagine, non solo hanno sostenuto le violazioni sistematiche dei diritti del popolo Lenca, ma hanno anche fornito il denaro con cui sono stati pagati i sicari che hanno assassinato mia madre. Pertanto, sebbene queste conclusioni siano importanti, resta nelle mani delle autorità honduregne il potere di perseguire penalmente i principali responsabili del crimine, così come spetta alle autorità olandesi perseguire o accertare la responsabilità della banca olandese che ha partecipato al finanziamento di questa impresa.
Le autorità olandesi devono inquisire o deducir la responsabilità del banco olandese che partecipò al finanziamento di questa impresa.
E voi siete stati anche in Olanda in questo tour che state facendo? È così?
Sì, logramos estar en Holanda.
Sì, siamo riusciti ad andare nei Paesi Bassi e a incontrare autorità parlamentari e rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri. Abbiamo inoltre partecipato a un'udienza e il nostro obiettivo, naturalmente, è che la Procura olandese possa indagare sulle attività di finanziamento di questa banca e che, idealmente, si possa accertarne le responsabilità.
E che, bueno, idealmente si possa deducir su responsabilità.
Una cosa che vi volevo chiedere è quali sono le lotte che le comunità indigene continuano ad affrontare e anche il ruolo delle donne in tutto questo.
Bueno,
credo che noi donne abbiamo un ruolo molto importante nella nostra organizzazione e nella nostra comunità per costruire quello che chiamiamo il progetto emancipatore del popolo Lenca. Ebbene, così come noi dobbiamo lottare contro quegli attori esterni che vogliono saccheggiare i nostri territori, dobbiamo anche lottare per costruire la nostra libertà nella comunità, nella famiglia e nell'organizzazione. Un altro aspetto importante del lavoro delle donne del COPIN è la salvaguardia della spiritualità e dell'identità del popolo Lenca, che è ciò che fa sì che, dopo più di 500 anni, continuiamo a rivendicare la proprietà comunitaria della terra e la difesa dei fiumi.
Reclamando la proprietà comunitaria della terra e la difesa dei fiumi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.